Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi con gioia ricordiamo San Francesco, l'orazione della Messa, lo interpreta bene in rapporto a Gesù e nel servizio dello spirito di Francesco, nella sua carità e letizia. Poi abbiamo la nostra regola che lo interpreta e anche la nota integrante che spiega anche di più lo spirito in cui dobbiamo considerare Francesco come maestro.
Dalla lettera ai Galati, capitolo 6, 14-18. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero.
Parola di Signore.
Ho pensato che possiamo dire una breve parola insieme su queste scritture alla luce della testimonianza della figura di San Francesco.
Io dico una cosa che mi ha colpito, anzi due, un pochino più su San Francesco che non su, proprio su queste letture di oggi. E la prima è la lettura che abbiamo fatto a mattutino, che ci è capitato, il cantico dei tre fanciulli nella fornace. E naturalmente mi ha colpito mi ha rallegrato la coincidenza in questa festa di San Francesco. E nel libro di Daniele, questo cantico probabilmente è un canto antidolatrico, cioè i tre giovani con Daniele sono condannati perché non si prostrano all'idolo, in questo caso alla statua del re, e non si prostrano agli idoli, e la loro risposta è che tutte le creature lodano il Signore e non sono da adorare. Nel caso di San Francesco non so quanto sia fondato, però ho letto una volta che il suo canto delle creature era un po' era forse quasi il contrario, cioè essendo molto diffusa in Umbria al suo tempo delle comunità catare, e la sua lode delle creature, diciamo, è proprio per, invece per affermare la purezza di tutto ciò che da Dio è stato creato, la purezza delle, anche delle opere create, e non il contrario, cioè non la negatività della materia. Questa cosa mi aveva colpito e mi era piaciuta. E un'altra cosa sulla perfetta Letizia, che secondo alcuni, quello scritto sulla perfetta Letizia è una parabola di commento all'inizio della lettera di Giacomo. Considerate perfetta Letizia, fratelli miei, la vecchia traduzione diceva così proprio anche per assonanza, ogni gioia considerate gioia perfetta, fratelli miei, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla.
Mi sono ricordato un commento di Lanfranco a questo Vangelo. Diceva che la stanchezza e l'oppressione non è tanto fisica, ma deriva dal fatto che dobbiamo portare noi stessi il peso dei nostri peccati, delle nostre scelte. E da questo ci libera la croce, ci dà un riposo, perché ci libera proprio dal dover sopportare noi stessi, perché ci libera dalla nostra volontà.
In questa sua lettera ai Galati, Paolo si è ormai liberato da tutte le pratiche della legge, quella legge antica, dalla quale una volta sperava la salvezza. Ora vuole seguire solo Gesù Cristo crocifisso, sorgente di una nuova vita e di una nuova creazione. E diciamo che la pace e la bontà costituiscono il suo nuovo impegno di vita, avviato di un nuovo itinerario missionario che gli procura la gioia, la sicurezza, quella gioia e quella sicurezza che possono venire solo dalla croce di Cristo, come lui sostiene, perché essa soltanto lo libera totalmente dagli strascichi di una legge antica che per lui non ha più alcun attrattivo. Ed è proprio l'amore alla croce di Cristo che gli dà la capacità di sfuggire alle attrattive di un mondo che ormai è morto per lui. È la croce che gli dà la capacità di sfuggire alle preoccupazioni della vita. E quindi per lui, per Paolo, si tratta unicamente di ricevere da Cristo tutte quelle grazie necessarie e capaci di introdurlo nella nuova creazione, dove tutti dobbiamo entrare però, e dove egli desidera inserirsi, diciamo, arrivando fino alle profondità dell'amore di Dio in unione con il Figlio risuscitato.
Andrea, quello che hai detto su Gesù Cristo va bene, quello che hai detto sulla legge è un'interpretazione tradizionale, ma che è superata, lo sappiamo.
Dico veramente una cosa molto breve, pensando alla vita di San Francesco, che si è spogliato di tutto e che qui nel versetto dei Galati, che dice non ho altro, scusate, sì, nel versetto dei Galati che dice che, lo leggo, quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, c'è questo. Non c'è nulla che possa di cui io mi possa inorgoglire, cioè non c'è altro vanto che nella croce. La croce è quello che ha fatto San Francesco, è l'assoluta spogliazione e il pieno dono di sé, della sua vita.
Io mi sono fermato un po' sul Vangelo e penso che anche se si cerca legittimamente di collegarlo al contesto, questo brano è estremamente singolare. Lo troviamo anche in Luca, una versione uguale, simile a questa, e vicino anche a certi testi del Vangelo di Giovanni, ma è molto particolare, più che, almeno io lo sento così, più che per essere incollegato col contesto, è l'espressione di una di come Gesù interpreta tutta la storia della salvezza e quindi anche la sua via, la sua funzione e la sua missione. Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai sempre fatto così. Hai sempre scelto, qui la traduzione va bene come concetto, ma non come parola. Non dice i piccoli, dice gli infanti. Ora, questo naturalmente non cambierebbe granché, se non fosse che è molto facile, molto probabile, che qui ci sia, che sia molto voluto questo, ed è un richiamo a certi testi della Scrittura. E uno di questi testi lo conosciamo molto bene, anche altri, non è l'unico. Uno di questi testi è il Salmo 8. Il Salmo 8 è un salmo fondamentale per questa espressione di Gesù. C'è anche il Libro della Sapienza, ci sono anche altri testi che interpretano l'ideale di Israele come un infante. Quando è che Israele, nel racconto biblico si capisce, è stato veramente un infante? Quando è uscito dall'Egitto affidandosi totalmente a Dio, disarmato, protetto solo dal comando di Dio, dalla sua presenza, e quando difatti attraversò il mare, la sapienza aprì la bocca degli infanti, dice il Libro della Sapienza, e cantarono il cantico di Mosè e di Miriam, perché fu la sapienza ad aprire la bocca. E il Salmo 8 cosa dice? Il Salmo 8 normalmente, e credo anche legittimamente, ecco, si dice, si pensa che il Salmo 8 è la celebrazione della grandezza dell'uomo, cioè l'uomo che sarebbe così piccolo davanti a Dio, in realtà porta in sé il nome di Dio. Quanto è grande, oh Dio, il tuo nome su tutta la terra. Che cos'è l'uomo? Non sarebbe nulla, però l'hai fatto come un Dio, ecco, l'hai fatto, l'hai coronato di gloria e di onore. E si pensa, credo molto legittimamente, che questo salmo abbia a che fare con tutta la teologia della creazione. Però c'è un versetto che disturba altamente questa interpretazione, che è proprio questo, perché se il secondo versetto del Salmo dice: tu ti sei, o Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Tu ti sei creato una lode, dice la 70, bisogna stare con la 70, tu ti sei creato una lode dalla bocca dei bambini e degli infanti, contro il tuo nemico, contro il nemico e l'oppressore, un testo di battaglia, dove Dio, come Dio ha deciso di vincere, come Dio vince in tutta la storia della salvezza, cioè in che modo Dio regna, impone il suo regno, in questo modo, ha sempre fatto così. Gesù, mi sembra, loda Dio per questo, e tu hai sempre fatto così, hai sempre scelto di regnare mediante gli infanti, cioè mediante gli umili, mediante quelli che si può seguire questa via anche in tutta la scrittura. E mi sembra che questo sia il senso del ringraziamento di Gesù. E difatti dal versetto poi successivo, versetto 27, il seguito, lo leggerei in questo senso, anche conformemente a certi testi giovannei. E tutto mi è stato dato dal Padre mio, cioè io non ho nulla di mio. Qui Gesù si presenta come l'infante, nella linea degli infanti, cioè di coloro che Dio ha scelto proprio perché sono umili e mediante di essi ha regnato, ha dato la legge mediante Mosè, che era l'uomo più umile sulla faccia della terra e così via. Così qui si parla di questa rivelazione ultima, straordinaria, che nessuno può sapere, neanche Mosè, nessuno può sapere fino in fondo veramente la rivelazione di Dio, il volto di Dio, se non colui che è il Figlio. Ma il Figlio qui si presenta come l'eletto, cioè colui che è stato scelto dal Padre proprio perché è un infante, è umile. Tutto quello che io ho me l'ha dato il Padre. A me sembra che sia, e anche l'esortazione finale, la leggerei così, mi viene da leggerla così, come l'invito a diventare così. Prendete il mio giogo su di voi, cioè la sua legge, che il giogo è la legge, il giogo sono i comandamenti, un'espressione molto, molto sicura, direi, ecco, molto tradizionale. Prendete il mio giogo, lì lo dice che è suo, la sua legge, ecco, il suo comandamenti, e imparate da me come diventare così. Qui normalmente si traduce anche qui con un errore, secondo me, qui, però ormai è tradizionale, è molto bello lo stesso. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il testo non dice così. Dice imparate da me questa via, perché io sono mite e umile di cuore. E difatti dice il mio giogo è leggero. Imparate da me perché io non sono severo, non sono duro, non sono esigente. Sono mite, umile, sono misericordioso, comprensivo, mite, umile. Seguite questa via, a me sembra che voglia dire così, perché allora è una via facile. E poi noi di fronte a questo naturalmente, mi ricordo tanti commenti, ecco, una via facile, però Gesù dice così, è una via facile. E per questo Gesù ringrazia, ti ringrazio perché la tua scelta, la via, la scelta di Dio è veramente straordinaria, veramente, diciamo, riflette perfettamente il carattere di Dio. Ecco, San Francesco ci aiuta e ci aiuterà e ci ispira in questo momento, soprattutto in questa Eucaristia. Ecco, col suo, pensando a lui, noi preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per i suoi pastori, per Papa Francesco e anche per noi, perché per intercessione di San Francesco possiamo vivere e annunciare il Vangelo senza glosse. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per la povertà della Chiesa, perché il Signore ci doni la povertà evangelica e la libertà da tutto ciò che è mondano, perché possiamo gloriarci solo della sua croce. Preghiamo. Ancora per intercessione di San Francesco, preghiamo con tutta la fede per il dono, il miracolo della pace, per tutti gli uomini, per tutti i popoli, perché il Signore pieghi le menti dei potenti e pensieri di pace e di equità. Preghiamo. In particolare preghiamo per il nostro Paese, per chi è chiamato a guidarlo, perché il Signore doni loro la sapienza che viene dall'alto. Preghiamo in particolare per tutti i piccoli e i poveri, perché il Signore li difenda. Preghiamo. Sempre affidiamo all'intercessione di San Francesco quanti in tutto il mondo portano il peso della croce, perché il Signore li sostenga con la potenza della sua resurrezione. Preghiamo anche per la fede delle nuove generazioni. Preghiamo. Preghiamo per noi che ci affidiamo alla guida, all'intercessione di San Francesco, perché il Signore ci conceda di prendere il suo giogo su di noi, imparare da Lui, mite e umile di cuore. Preghiamo.
Ricordiamo in questa messa la cognata di Giovanna Battista, Anna. Preghiamo.
Ricordiamo anche Giovanni Evangelisti, papà di Francesco. Preghiamo per lui. E poi un ricordo anche per tutti i bambini che nella Cappella San Francesco, a casa Scalabrini, hanno ricevuto i sacramenti. E accompagniamo Adriana in queste ore. Preghiamo.
Per intercessione di San Francesco preghiamo per il nostro Paolo, perché il Signore gli doni di essere umile e per tutto quello che lo aspetta nei prossimi mesi, per la sua andata in Albania, per la sua comunione con le sorelle e i fratelli che sono lì e per tutto quello che il Signore vorrà. Preghiamo.
Preghiamo per tutte le persone nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità che sono in festa questo oggi per la memoria di una qualche grazia che hanno ricevuto nella sequela del Signore. Preghiamo per tutti che non possono essere ricordati uno per uno e per tutti quelli che portano il nome di Francesco, di questo grandissimo santo, perché il Signore tutti protegga. Preghiamo.
Ascoltaci, anche per tutte le persone, intenzioni che dimentichiamo, trascuriamo. Preghiamo ancora per la pace. Preghiamo. O Dio nostro Padre, fa che possiamo anche noi, con l'aiuto di Francesco, camminare nella via del Vangelo per Cristo nostro Signore.